Schiaretti non hanno potuto essere presenti alla prolusione del professor Ivo, costituzionale
Peronesi.
Proprio freudiano, ma ero in altre faccende affaccendate che riguardavano il funzionamento e la speranza di funzionamento ancora dell'Accademia, ma non potevo mancare questa volta la presentazione del professor Bernardi. Il professor Bernardi è un penalista, ma è un penalista di ripiego, perché la sua carriera era piuttosto appunto quella di giocatore di poker, di giocatore di ping pong, di grande sciatore. In realtà non è così. Il professor Bernardi è stato un grande giocatore di poker, è stato un grande sciatore, è tuttora un grande giocatore di ping pong, perlomeno così sostiene. Io insomma avrei qualche dubbio, ho vinto anche il campionato provinciale di Rovigo, ma l'ho fatto nel 1949-50, quindi da allora forse ho perso un po'. Ma è sicuramente però un professore di diritto penale straordinario. È l'uomo che ha per primo pensato che occorresse affrontare il problema delle competenze implicite, delle competenze non scritte, delle competenze sostanzialmente non esistenti da un punto di vista meramente formale, ma poi esistenti dal punto di vista sostanziale, delle competenze, dicevo, penali della Unione Europea, allora si chiamava Comunità Europea, e per questo è diventato celebre in tutta Europa. E infatti lo chiamano dappertutto a parlare proprio di questo argomento. Questa volta non parlerà di questo argomento, parlerà invece di un argomento particolarmente complesso e delicato, che si può ricondurre alle problematiche che si vanno via via sviluppando a causa del fatto che ormai in Europa la multirazzialità è un dato di fatto, e accanto alla multirazzialità sorge anche il problema della della necessità di moltiplicare il modo di vedere, di considerare, in particolare in materia di aggravanti e di attenuanti, le norme del diritto penale. Certo, non abbiamo il rischio di ritornare al diritto dei Goti, dei Visigoti, dei Burgundi e al diritto penale romano, come è accaduto nel IV, nel V e nel VI secolo d.C., ma certo però la presenza di popolazioni che non hanno le nostre tradizioni, che non hanno la nostra origine, che non hanno il nostro modo di ragionare, si sieda dove c'è il bianco, si sieda dove c'è il bianco dice si può sedere, dovrei sedermi, io sono qua. Dicevo, dobbiamo abituarci a questa idea, e il problema è un problema scottante, importante, anche proprio curioso, perché ci sono sentenze che forse molti di voi hanno anche sentito citare, nominare, come quel caso famoso della ragazza pakistana uccisa dal papà perché voleva sposare un italiano. Bene, di queste cose naturalmente in maniera dotta, mentre, e non in maniera così approssimativa e sbilenca come ho fatto io, parlerà il professor Alessandro Bernardi, il quale vi dimostrerà che io ho sbagliato dicendo che è anche uno sciatore, che è anche un giocatore di ping pong e che è anche stato un grande giocatore di poker, perché in realtà si è convertito ben presto al diritto penale e lo conosce molto bene.
Presento da me. Allora, il tema di oggi, io farò una brevissima presentazione, tra l'altro non è presente il coordinatore della scuola perché ha l'influenza, quindi oggi dovete accontentarvi della mia presenza. Ecco, la discussione di oggi riguarda come e quanto il fattore culturale incida nel diritto penale italiano. Ed è un tema che si inserisce, diciamo così, a pieno titolo nella problematica generale che quest'anno la scuola ha deciso di proporre, che come sapete è persona, comunità, Stato nella Costituzione italiana. In vista la questione dal punto di vista di un costituzionalista, noi vediamo un conflitto, una tensione, diciamo, tra dimensioni che sono tutte tutelate all'interno della Carta Costituzionale: i diritti inviolabili del singolo, l'autonomia garantita alle formazioni sociali, quali sono per esempio le comunità etniche, le famiglie, le comunità religiose, e l'uso della potestà punitiva da parte dello Stato, che può essere utilizzata per prevenire, per reprimere, per tutte quelle che sono le funzioni del diritto penale. Si tratta ovviamente di un problema che oggi in Italia, come in altri paesi europei, diventa molto significativo a causa delle dimensioni assunte dall'immigrazione, quindi dalla presenza di comunità etnico-religiose che hanno delle tradizioni culturali profondamente diverse dalle nostre e probabilmente hanno anche un'idea del diritto penale profondamente diversa dalla nostra. E però non è un problema nuovo neanche per l'Italia, nel senso che per esempio se voi guardate la locandina che presenta la fotografia che c'è nella locandina che presenta la conferenza di oggi del professor Bernardi, è un frammento fotografico del film Divorzio all'italiana del 1962 di Pietro Germi, dove c'è una barone siciliano interpretato da Mastroianni che si invaghisce di una sedicenne, induce la consorte al tradimento, poi la uccide, viene condannato ad una pena minima grazie all'attenuante per aver agito per motivi d'onore ai sensi dell'articolo dell'allora vigente 587 articolo del codice penale. Non parliamo di millenni fa, perché le disposizioni sul diritto d'onore, se non ricordo male, sono state abrogate nel 1981, quindi non un secolo fa. Ecco. Ripeto, negli ultimi tempi ovviamente questo problema del multiculturalismo e dell'eventuale intervento del legislatore penale per reprimere comportamenti come per esempio le mutilazioni genitali femminili, ecco, io mi sono occupata di questo in particolare, quindi la prima cosa che mi viene in mente è un problema molto significativo. Per esempio in materia di mutilazioni genitali femminili la scelta del legislatore italiano nel 2006 è stata quella di prevedere un reato specifico, tra l'altro con una diciamo consistenza sanzionatoria estremamente elevata, quando in realtà queste pratiche potevano già essere punite ai sensi del diritto penale generale, credo con i reati di lesioni gravi e gravissime, cioè non era strettamente necessario intervenire con una fattispecie ad hoc, tra l'altro con una misura sanzionatoria elevatissima. E qui forse c'è anche il problema che per un costituzionalista molto interessante dell'uso cosiddetto simbolico del diritto penale, che pone non pochi problemi anche sotto il profilo della ragionevolezza. Naturalmente sono questioni complicatissime. Da un lato c'è la necessità di intervenire senza far avvertire alle comunità etniche oggetto dell'intervento repressivo un senso di aggressione culturale, dall'altro lato c'è il problema di difendere effettivamente le persone che all'interno di queste comunità possono essere oggetto di pratiche lesive, e normalmente sono le persone più deboli, cioè i minori e le donne. Prima ricordava il professor Costato la drammatica vicenda di Ina Salem, pakistana, uccisa dal padre perché aveva deciso di occidentalizzare i propri costumi. Quindi ci sono una serie di problemi, di nodi da sciogliere molto complessi. Credo che davvero il professor Alessandro Bernardi, che è ordinario di diritto penale all'Università di Ferrara, che molto ha riflettuto e molto ha scritto su questi temi, sia la persona giusta per ragionare su questi problemi. E, tra l'altro, volevo citare tra i suoi moltissimi lavori soltanto alcuni piuttosto recenti che hanno a che fare con queste tematiche. Ricordo i due libri Il fattore culturale nel diritto penale, Giappichelli, Torino 2010, e Modelli penali e società multiculturale, sempre della Giappichelli, del 2006. Ma voglio ricordare anche, perché mi fa piacere, che ha curato insieme ad altri autori un volume collettaneo intitolato Legalità penale e crisi del diritto oggi, un percorso interdisciplinare, che mi ha consentito per la prima volta di riflettere anch'io su questi temi come costituzionalista. E lo ringrazio quindi della sua presenza e gli cedo senz'altro la parola, non prima di avervi ricordato il prossimo appuntamento. Venerdì 2 marzo alle ore 16 presso la sede del CUR, come sapete sarà una lezione riservata solo agli iscritti della scuola, e ci sarà il professor Giuseppe Ugo Rescigno, emerito di istituzione di diritto pubblico nell'Università La Sapienza di Roma, che svolgerà la lezione seminariale sul tema lo Stato come ente monopolizzatore della forza. Grazie, cedo la parola al professor Bernardi.
Insomma, sono io che ringrazio vivamente la professoressa Giuditta Brunelli e tutti gli amici costituzionalisti per questo invito. Per me venire a Rovigo, dove vive e mi verrebbe da dire impera il professor Luigi Costato, è sempre un grandissimo piacere. Professor Luigi Costato è stato il preside della facoltà di giurisprudenza di Ferrara per tutti gli anni della mia formazione. Io mi sento veramente legato da vivo affetto a lui. E, oltre a questo, vengo altrettanto volentieri specificamente all'Accademia dei Concordi, cui l'ultima volta che ho parlato mi pare sia stato nel 2003. 17 marzo 2003, nell'ambito del ciclo di conversazioni sulla protezione giuridica della salute del cittadino. Verifico che il tempo passa in fretta, purtroppo. Allora, questa per me è un'esperienza nuova, quella di oggi, perché un'esperienza nuova, stimolante, ma anche che mi dà qualche preoccupazione, perché di solito parlo di questi temi, che sono temi difficili, quello sulla rilevanza penale del fattore culturale, ne parlo con colleghi giuristi penalisti, invece questa volta so di dover parlare a un pubblico più eterogeneo, da una platea più variegata. Allora cercherò di adeguare il mio linguaggio, allora cercherò di evitare i tecnicismi, cercherò di essere il più possibile discorsivo. Può darsi però che non ottenga risultati di chiarezza quali io mi prefiggo, e allora vi prego di farmelo capire anche interrompendomi e eventualmente chiedendomi dei chiarimenti in corso d'opera. Io credo che in questi casi la relazione, chiamiamola lezione, chiamatela come volete, possa guadagnarne in vivacità. Se possibile, comunque, alla fine mi piacerebbe che si instaurasse un dibattito anche per sentire il vostro parere su alcune delicate questioni che mi avvio a trattare. Intendo dividere la mia relazione in due parti. Una prima molto più ampia è dedicata al concetto di reato culturale, che cosa sono, quali sono le categorie di reati culturali, come vengono disciplinate legislativamente e dai giudici e in sede giurisprudenziale quindi. E nella seconda, più breve parte, vorrei parlare di come i reati culturali trovino nelle donne e nei minori le loro vittime privilegiate e come anche la disciplina penale di questi reati possa essere pregiudizievole per i diritti delle donne e dei minori. E allora passiamo alla prima parte e cerchiamo di capire che cos'è un reato culturale innanzitutto, cosa di cui nulla si sapeva fino a pochi anni fa in Italia. Direi che si può definire in prima approssimazione un reato culturale quello che è fortemente influenzato dal particolare fattore culturale, patrimonio culturale dell'autore, che deve essere diverso, questo patrimonio culturale, da quello della maggioranza dei cittadini e che lo induce a fare cose che sono vietate dalla legge dello Stato. La reazione a questo tipo di comportamenti è da parte dello Stato è assai variegata, spesso non pienamente razionale, ma sempre meritevole di attenzione. Ciò detto, occorre parlare di chi sono gli autori dei reati culturali. E qui, in astratto, occorre distinguere tra due ben diverse categorie di soggetti, cioè le minoranze autoctone e le minoranze immigrate. Le minoranze autoctone, e intendendo con questa parola coloro che hanno saputo conservare specificità culturali ben precise, sono numerosissime in Asia, in Australia, in tutte e due le Americhe, e penso che so agli aborigeni australiani, ma sono solo esempi, agli Inuit, cioè agli eschimesi, ai pelle rosse, agli indios sudamericani di Perù, Bolivia, eccetera. Le minoranze immigrate, non dirò chi sono perché sapete benissimo di che cosa si parla. Veniamo al trattamento dei reati culturali realizzati da parte di minoranze autoctone. È un problema che, lo anticipo, non riguarda praticamente mai l'Italia. Ai soggetti che appartengono a queste minoranze, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, potrei dire dell'ultimo secolo del millennio scorso, si è incominciato ad attribuire particolare attenzione. E forse per un complesso di colpa da parte dei popoli conquistatori che avevano massacrato le popolazioni che poi sono rimaste come minoranze culturali, sono stati loro conferiti tutta una serie di privilegi in questo campo. Per esempio, in alcuni stati addirittura c'è un sistema penale ad hoc, dei processi ad hoc, a carattere benevolo, con pene basse e diciamo a carattere quasi sempre riparatorio, risarcitorio, anziché afflittivo, punitivo. E penso per tutti, per darvi un'idea, al cerchio magico canadese in cui le autorità morali e temporali degli eschimesi giudicano i fatti commessi dagli eschimesi e poi c'è un giudice canadese che è lì soltanto per verificare che in questi consessi non si dicano cose e non si facciano cose assolutamente inammissibili, ma di solito si limita a notificare, a fare il notaio di ciò che accade, guardandosi bene ad applicare il sistema penale canadese, vigente per tutti gli altri. Oppure ci sono delle scriminanti, cioè scriminanti sono delle giustificazioni ad hoc, ci sono dei fatti che sarebbero proibiti per tutto il resto della popolazione e invece sono consentiti. Per esempio per i pellerossi americani questi possono cacciare tutte le specie di animali che sarebbero vietatissimi da cacciare per qualsiasi altro cittadino americano. Ecco, è un esempio per tutti. Ma si va più in là, ci sono il reato di maltrattamenti è tollerato, come anche certe forme di violenza sessuale al limite. E perché lo si fa? Perché si riconosce a queste minoranze dei diritti ancestrali basati sullo ius soli, sul diritto del suolo, del fatto che loro sono lì da più tempo, e in qualche modo c'è un rispetto per queste tradizioni che possono anche non piacere ovviamente, ma che in qualche modo lo Stato ha deciso che meritano di non essere, di essere preservate. Diverso è il trattamento dei reati culturali da parte quando chi li realizza sono delle minoranze immigrate. Qui è chiaro, non c'è più non ci sono più delle tradizioni ancestrali derivanti dal diritto del suolo che meritano di essere tutelate e qui si nota un diverso approccio tra, ve lo dico proprio sul piano culturale, sono cose che non riguardano l'Italia, tra un approccio integrazionista che trova il suo modello, il suo archetipo nella Francia, e il modello multiculturalista inglese. Premesso che ormai modelli puri non esistono e che tutti hanno commistioni, però in Francia si tende a dire: tu vieni da qualsiasi paese del mondo, noi ti accogliamo, però tu ti devi integrare anche per quello che riguarda i costumi. Differenze rispetto a quanto prevede la legge dello Stato non ne sono tollerate. Questa è la tendenza francese. La tendenza multiculturalista inglese è di tipo diverso. Si ammettono enclavi formate da soggetti appartenenti a culture diverse e a questi vengono riconosciute speciali prerogative, anche di commettere fatti che sarebbero nei loro confronti sono tollerati e che nei confronti di tutti gli altri sarebbero vietati. Che so, in Inghilterra gli indiani Sikh sono gli unici che non incorrono nelle sanzioni penali, perché in Inghilterra è sanzione penale per esempio non andare in moto col casco, ma il Sikh per tradizione religiosa deve sempre indossare il turbante, e anche se il turbante non svolge quella funzione di protezione che ha un casco di motocicletta, può portarlo in luogo del casco, e lo stesso non è obbligato a portare il casco sul luogo di lavoro, e gli ebrei possono tenere aperti i negozi la domenica, addirittura in certi stati americani il rapporto tra zio e nipote, rapporto sessuale intendo, che sarebbe incesto per qualsiasi altro cittadino, lì è rispettato perché è la tradizione ebraica che va in questo senso. In Italia ci abbiamo un esempio di questo tipo, almeno uno c'è, di tolleranza. Se io sono un macellaio di Rovigo e voglio macellare una pecora piuttosto che un bue sgozzandolo e facendolo morire per dissanguamento, incorrerò in sanzioni penali anche gravi, ormai è prevista anche la pena detentiva, perché sto facendo soffrire l'animale al di là del consentito, in quanto si dice che l'animale deve morire in modo il più possibile indolore, e condivido in toto questo approccio. Però se fossi un macellaio arabo o un macellaio ebreo, la legge italiana sulla macellazione mi consente di farlo morire per sgozzamento, perché l'interesse dell'animale, così dice la legge, a soffrire di meno soccombe rispetto all'interesse culturale di queste minoranze a mantenere le loro tradizioni. Si può condividere o meno, io non lo condivido perché sono animalista, ma così stanno le cose. Vi voglio anche dire che, perché per indurvi a riflettere, che in realtà il concetto di reato culturale, così come noi lo immaginiamo, è un po' angusto, e che si può immaginare legittimamente una dimensione culturale del reato anche per fatti ben diversi e più generici attribuiti a soggetti anche appartenenti a paesi dell'Unione Europea, anche appartenenti a paesi che hanno delle culture praticamente molto simili alle nostre, salvo per quella specifica questione oggetto del reato culturale. Che so, voi sapete che il rapporto degli olandesi con le droghe è diverso, con gli stupefacenti, a quello degli italiani, c'è una tolleranza molto maggiore. I tedeschi sono abituati a viaggiare nelle autostrade a velocità assolutamente vietatissime in Italia, i tedeschi e i danesi hanno un'idea di aborto completamente diversa, perché i danesi ne ammettono modalità che sono vietatissime in Germania, e la stessa cosa avviene tra irlandesi e inglesi, e queste cose pongono problemi. Vero è però che i reati culturali più diffusi e temuti implicano differenze culturali più profonde, e penso ai reati di maltrattamento, di mutilazioni genitali, di poligamia. Purtroppo devo andare molto veloce, perché su queste cose potrei, volendo, stare un mese a parlarvene, ma vi annoiereste e probabilmente morireste di inedia in questa sala. Quindi devo andare per sommi capi. Si tratta di capire perché noi siamo qui a parlare di reati culturali e perché sono un argomento di così grande interesse per gli studiosi. Ci sono stati molti libri in questi anni e anche moltissimi articoli in argomento. Io direi per due motivi. Il primo è che c'è una rapida crescita quantitativa in Italia di immigrati. E allora questi immigrati, aumentando, aumenta anche la probabilità che vengano commessi reati culturali, e questo è di tutta evidenza. Ma anche, secondo motivo, perché la disciplina penale di un reato culturale pone dei problemi difficilissimi. Costituisce anzi un vero e proprio nodo gordiano per i penalisti, e questo è quello che cercherò di spiegare. Cercherò di spiegare concetti difficili, se ne riesce, con parole il più possibile semplici. Ma se non capite, ripeto, chiunque intervenga è un benemerito, e mi farà piacere potermi spiegare meglio, evidentemente. Allora, in diritto penale la pena, che è quella conseguenza negativa legata alla commissione di un reato, ha due facce. C'è una faccia retributiva della pena che consiste in questo: la pena è un male che consegue al male commesso, è una sorta di legge del taglione, molto più sofisticata, ma si rifà alla legge del taglione: tu hai commesso qualcosa di biasimevole e devi essere punito, devi essere retribuito con un male. A volte si lega questo concetto anche a un'istanza etica, morale, di giustizia: al bene deve corrispondere il bene e al male deve corrispondere il male. Ma il reato ha anche non soltanto la faccia retributiva, anche una faccia preventiva, funzionalista. Si punisce non perché ti sei meritato di essere punito, ma si punisce anche per prevenire la commissione del reato, per distogliere i soggetti dal commettere reati, sostanzialmente per intimidirli. Questa è la prevenzione generale. Poi si punisce anche, o si dovrebbe punire anche, per rieducare, e questa dovrebbe essere il versante della prevenzione speciale, la cosiddetta. Ma in sostanza la pena è lì per far paura anche, non soltanto perché bisogna applicarla a chi se l'è meritata. E quindi la pena serve anche per tutti coloro che non commettono il reato, ma in mezzo a questi ci sono alcuni che non commettono il reato perché c'è la minaccia della pena. Parliamo allora adesso della faccia retributiva, del versante retributivo della pena. Ebbene, il momento retributivo della pena impone che si applichi una pena proporzionale alla gravità del fatto. E questa gravità del fatto, a sua volta, è la risultante di due fattori: la gravità oggettiva del fatto e la gravità soggettiva del fatto. Gravità oggettiva del fatto. Il reato è tanto più grave quanto più importante è il bene tutelato, il bene leso o messo in pericolo. In estrema sintesi, è chiaro che sul piano retributivo, stiamo parlando della pena come retribuzione, un omicidio che implica il sacrificio del bene vita vuole una pena superiore a quella prevista per un furto, che è un reato che aggredisce un bene meno significativo di quello della vita, un bene patrimoniale. Ed è chiaro che un furto compiuto in cui c'è stato leso il bene del patrimonio è oggettivamente più grave di un tentato furto in cui il bene patrimoniale è soltanto messo in pericolo, ma non si è arrivati alla sottrazione della cosa e all'impossessamento. La gravità soggettiva del fatto, invece, dipende dal grado di colpevolezza, da quello che noi chiamiamo appunto l'elemento soggettivo. È chiaro per tutti voi, anche per quelli che non hanno mai studiato diritto penale, che un omicidio doloso in cui l'autore voleva davvero uccidere è più grave di un omicidio colposo in cui il soggetto ha comunque cagionato la morte di un uomo, ma non voleva, l'ha fatto per negligenza, per imprudenza, per imperizia. Ma questa gravità soggettiva a parità di lesione di bene è inferiore nella colpa rispetto al dolo. Ma la gravità soggettiva, e questo che voglio dire, non dipende solo dal rapporto dolo-colpa, dipende anche da quanto si è culturalmente vicini al reato. Su questo concordano più o meno tutti i criminologi. Più si è socialmente e culturalmente vicini al reato, più si è davvero colpevoli. perché maggiore è il contributo soggettivo che il soggetto dà alla commissione del reato. Vi spiego con degli esempi, anche se possono essere esempi che non convincono alcuni di voi e si potrà intervenire alla fine. Il furto commesso da un figlio di Zingari, a cui un figlio retto di 18, 17 anni, 16, al quale è stato spiegato per tutta la vita che in sostanza rubare alle persone più ricche non è poi una cosa, anzi, non è poi così grave, anzi lo si fa e quasi lo si deve fare, beh, questo soggetto che alla fine realizza questo reato commette un fatto che è soggettivamente meno grave di quello del furto commesso dal figlio di carabinieri che dal primo giorno della loro vita gli hanno instillato il fatto che la proprietà degli altri è sacra e che va rispettata. Anche questo soggetto è più lontano culturalmente dalla commissione del reato, deve fare uno sforzo maggiore per realizzare il reato, per contravvenire alle regole non solo giuridiche ma anche educazionali che lo hanno circondato durante tutta la vita. E allora, nei reati fondati su una motivazione culturale, che sono maltrattamenti in famiglia, poligamia, ma anche, perché no, tra reati culturali in senso debole, aborto, vendita di stupefacenti, la gravità oggettiva è uguale a quella che si ha per fatti illeciti analoghi, ma non fondati sulla stessa motivazione culturale. Cioè, le percosse, le lesioni analoghe presentano un analogo grado di gravità oggettiva se commesse da soggetti anche culturalmente molto diversi, ma diversa è la gravità soggettiva. E ripeto e faccio ancora degli esempi: se io vado fuori per strada a chiedere l'elemosina con in braccio un bambino di 6 mesi e gli faccio perdere il freddo, sto commettendo un fatto che è più riprovevole che se lo fa un soggetto che per tradizione del proprio gruppo ha sempre visto tenere quei comportamenti tra i suoi sodali. Ed ecco allora che i fatti illeciti, se culturalmente fondati, sul piano della retribuzione per la parte che riguarda l'elemento soggettivo tendono a essere meno puniti o addirittura tollerati dallo stesso legislatore. E vale ancora una volta l'esempio che vi ho fatto sulla macellazione poc'anzi, torna proprio a fagiolo quell'esempio. Se lo faccio io sono punito, ma se lo fa qualcuno che è vicino per tradizione a questo tipo di comportamento e che anzi la sua cultura gli dice che lo si deve fare, beh, la legge italiana glielo consente in questo caso. Chiude un occhio, si può dire. E in stati più multiculturalisti dell'Italia gli esempi si moltiplicano. In altri casi il legislatore non è che rende lecito il fatto culturalmente fondato, ma per esempio può prevedere specifiche circostanze attenuanti. E se non lo fa il legislatore, quello di adeguare la pena, può intervenire il giudice, tenendo conto nella sentenza della diminuita colpevolezza del soggetto attivo culturalmente diverso. Qui entra in gioco la cosiddetta discrezionalità del giudice, che gli consente di spaziare per ogni singolo reato commesso tra un minimo di pena e un massimo di pena. I reati non hanno quasi mai una pena fissa, hanno un minimo e un massimo. E il giudice se la gioca in base a tutta una serie di circostanze, e tra queste entrano anche le circostanze culturali. E quindi i maltrattamenti in famiglia saranno puniti sia se io picchio mio figlio sia se lo fa un soggetto albanese, ma il giudice può per questo individuare un motivo di attenuazione della pena. D'altronde, come alcuni nostri amici qui in sala sanno, dei giudici tedeschi hanno fatto la stessa cosa quando un immigrato italiano di origine della Sardegna, un sardo, ha picchiato i figli, l'hanno ha ragione o ha torto, probabilmente ha torto, l'hanno punito di meno dicendo che loro pensavano che queste tradizioni fossero pane quotidiano nella nostra bella isola della Sardegna e che quindi il papà era meno colpevole. Questa è una sentenza abbastanza recente. Di esempi di questo tipo sulle percosse, maltrattamenti, mutilazioni genitali prima della legge del 2006, ben inteso, io ne avrei moltissimi, ma vi voglio leggere soltanto una sentenza recentissima, leggere piccoli brani di questa sentenza, perché è una sentenza del, adesso vi dico esattamente il giorno, del 21 febbraio 2012, che mi è piombata nel computer grazie, me l'ha fatta arrivare fresca fresca il dottor Cottu, che tra l'altro è un dottorando di Rovigo, che qui voglio pubblicamente ringraziare. Ebbene, cosa dice questa sentenza?
Perché è stato picchiato da piccolo.
È stato esatto, l'hanno raddrizzato. Che cosa è successo in questa? Che cosa è una sentenza della Cassazione? Il caso è il seguente: un datore di lavoro tendenzialmente schiavista aveva un dipendente albanese che copriva di contumeli e di insulti di ogni genere. E offendendolo nel suo onore. Un bel giorno l'albanese ammazza il datore di lavoro. Il tribunale di primo e secondo grado gli contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi, perché le ingiurie sarebbero per i giudici di primo e di secondo grado dei motivi futili, dei motivi che non sono adeguati a supportare un reato d'omicidio. E questo è chiaro, che un reato d'omicidio non c'è nulla che è adeguato a supportare il reato d'omicidio, che è per banco, è evidente. Si tratta di vedere se questo sia veramente un motivo futile. La Cassazione ritiene che abbiano sbagliato i giudici di primo e secondo grado e ritiene che le ingiurie e queste non fossero motivi futili. Io devo dire che la mia posizione è che le ingiurie, se gravi, non sono mai un motivo futile, per chi che sia. Ma il discorso della Cassazione è diverso e riguarda la diversità culturale di questo soggetto. Dice che i giudici di primo e secondo grado hanno svalutato l'offesa all'onore, trascurando il dato culturale del paese di provenienza del giudicabile, caratterizzato dall'esacerbato sentimento dell'onore. Questo dicono. Sto citando testualmente, e aggiungono, ve lo leggo, l'apprezzamento della plausibilità della correlazione, sul piano, sarà un po' difficile perché questi sono giuristi, sul piano empirico della reattività tra l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, deve essere innanzitutto ancorato agli elementi concreti della fattispecie, cioè del reato, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento, dei fatti ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. Sicché nel caso di specie la ricostruzione fattuale della vicenda, segnatamente del profilo criminologico del giudicabile operata dai giudici di merito, esclude palesemente che lo stimolo arrecato dalla condotta omicida dalle espressioni offensive proferite dalla vittima, ferma la evidente sproporzione tra la contumelia patita e il bene primario, sia in vero affatto irrisoria, a tal segno da costituire addirittura, piuttosto che la causale, soltanto la mera occasione o il contingente pretesto o scusa per la commissione del fatto.
Quindi hanno abbassato la pena.
Hanno negato che esistesse la componente del futile motivo, tenuto conto del particolare sentimento dell'onore che ha un soggetto che proviene da una comunità albanese, al quale quindi un'offesa brucia di più di quanto potrebbe bruciare, per esempio, a me milanese. Noi notoriamente ci insultiamo con grande facilità. Questo sul versante retributivo. Vedete però, come ricordavo in precedenza, la pena non ha solo la faccia retributiva, ha anche una faccia preventiva. La pena cioè assolve anche, per quello che qui mi interessa sottolineare, una funzione di, come si dice, di contrasto alla criminalità, una, si dice appunto, funzione preventiva, e soprattutto una funzione di intimidazione generalizzata nei confronti dei consociati. E questa intimidazione, voi lo capite intuitivamente, è proporzionata a quanto la pena è certa, cioè quanta probabilità c'è per l'autore di subire la pena, l'autore del fatto di subire la pena, a quanto la pena è pronta, cioè a quanto velocemente vi si applica la pena dopo che il fatto è stato commesso, e soprattutto direi a quanto la pena è severa, perché una pena consistente in un euro di multa non fa paura quasi a nessuno, mentre una pena dell'ergastolo fa paura sostanzialmente a tutti. E allora, qui il problema dei reati culturali si complica, perché spesso gli autori di reati culturali sono particolarmente portati a commettere certi tipi di reato, proprio perché la loro cultura tollera questi comportamenti o addirittura in alcuni casi li impone. Il che spiega, almeno in parte, perché per taluni reati culturali considerati particolarmente intollerabili, il legislatore tende ad applicare pene che sono particolarmente severe. Abbiamo l'esempio evidentissimo in Italia, che ha ricordato prima la professoressa Giuditta Brunelli, l'esempio delle mutilazioni culturali, sulle quali intendo soffermarmi perché è un bel esempio. Allora, che cosa succede? Succede che in Italia le mutilazioni genitali sono punite severissimamente, con pene che arrivano in certi casi a 16-18 anni di reclusione. Sono giuste queste pene da un punto di vista retributivo? Io dico di no. Io sostengo che non siano giuste da un punto di vista retributivo, perché queste pene sono più severe di quelle applicate a una madre che per pura malvagità cava gli occhi al figlio o gli amputa entrambe le braccia. Perché allora il nostro codice le punisce in misura meno grave? Evidentemente una ragione ci sarà, e la ragione credo salti agli occhi. La sto banalizzando. Non ci sono tante madri che cavano gli occhi al figlio o gli tagliano le braccia, per cui non si avverte l'esigenza di utilizzare la pena come arma di intimidazione fortissima, di dissuasione, mentre invece si avverte il pericolo che con l'arrivo di una moltitudine di soggetti che ci piombano in Italia dalle coste africane si possano moltiplicare, per ragioni culturali, i reati di mutilazione. E allora alzare la pena significa voler far capire a questi soggetti che assolutamente questo fatto non è tollerato e dissuaderli in ogni modo dalla commissione del fatto. Ma c'è un ma. C'è un ma. Noi penalisti, certo che riconosciamo importanza alle istanze preventive, ma non ammettiamo che queste istanze possano assolutamente prevalere su quelle retributive. Cioè, ammettiamo che alla luce di esigenze preventive modeste, dirò meglio, alla luce di esigenze preventive modeste, la pena che un soggetto si merita sul piano retributivo può essere abbassata. Non invece ammettiamo il contrario, che per esigenze preventive una pena possa essere aumentata al di là di quello che il soggetto merita in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto. E perché se noi prendiamo un fatto di modesta entità, di modesta gravità oggettiva e soggettiva, e gli applichiamo una pena sproporzionata in chiave la professoressa Brunelli ha detto simbolica, io aggiungerei anche non solo simbolica, ma proprio in chiave di intimidazione generalizzata, in chiave di dissuasione. Noi trasformiamo il colpevole in uno strumento di politica criminale, lo puniamo non per quello che lui si merita, ma puniamo per utilizzare questo soggetto per far paura a tutta la collettività, come esempio per la collettività. E noi penalisti questo non lo ammettiamo, ammettiamo che ci sia una misura della pena che non può mai essere oltrepassata per ragioni di prevenzione, anche se è difficile calcolare questo limite. Ed è questo il motivo per cui io e devo dire quasi tutti siamo molto perplessi sulle pene che si applicano per le mutilazioni genitali. Le consideriamo eccessive, sproporzionate e inique, anche se capiamo le ragioni preventive sottostanti. Per le stesse ragioni, e sarò provocatorio, io sono sfavorevole, per esempio, alla penalizzazione del burka, ma per Bacco. Io ero ragazzo a Ferrara quando vedevo le suore di clausura del convento vicino alla chiesa di San Francesco, che andavano, quelle che dovevano andare a comprare il cibo, uscire avendo soltanto poco più che una fessura per gli occhi, e nessuno si è mai sognato di dire che queste persone andavano sanzionate. Nessuno si sogna di dire che la gente non deve a carnevale girare mascherata a Venezia. Se noi vogliamo colpire il burka, dal mio punto di vista stiamo cercando questa volta non già di attenuare la pena per il diverso culturalmente, ma di creare addirittura una pena per un soggetto diverso culturalmente. Ma la verità, signori, è che la disciplina dei reati culturali è condizionata da una miriade di fattori che la rendono questa questione estremamente problematica. Addirittura io arrivo a dire che il reato culturale è un reato specchio, e che la disciplina del reato culturale ci rivela in realtà l'atteggiamento culturale, le stesse concezioni culturali, sociali e a volte politiche di chi legifera e di chi giudica. Cosicché col mutare dei governi sono frequentissime le incoerenze legislative, e col mutare dei giudici sono frequentissimi i contrasti giurisprudenziali. Guardate, io vi faccio un esempio per svelenire la cosa da considerazioni meramente italiane. Vi faccio l'esempio di quello che avviene in Germania, che è un paese giuridicamente molto evoluto, per quello che riguarda il movente politico del reato. Nemmeno la Cassazione è riuscita a risolvere il problema, perché regolarmente cosa succede in Germania? Che il movente politico è del reato, attenzione, è considerata un attenuante e quindi abbassa la pena quando i giudici giudicano un soggetto che ha agito con un movente politico che loro condividono. Giudici di destra che giudicano un movente politico di destra. E invece viene considerato un aggravante se ho un movente politico di sinistra da parte dei giudici di sinistra, e viene considerato un aggravante in caso opposto, nel caso che i giudici condividano, applicano i motivi di particolare valore morale e sociale, e nel caso opposto applicano sistematicamente il futile motivo o addirittura il motivo abietto. Ecco, per cui è un problema che non è solo italiano. E ciò detto, passo alla seconda molto più breve parte della mia relazione, che è dedicata a come i reati culturali trovino nelle donne e nei minori le loro vittime privilegiate, e come la disciplina penale anche di questi reati a volte possa essere pregiudizievole proprio per i diritti delle donne e dei minori, di questi soggetti in sostanza. Ora, noi abbiamo fin qui visto che quello che io chiamo il fattore culturale può indurre il legislatore e anche il giudice ad essere particolarmente severo per ragioni preventive, oppure a essere particolarmente indulgente per ragioni retributive. Quando il reato sostanzialmente è avvertito come non assolutamente intollerabile, allora le ragioni culturali servono a rendere il fatto del tutto tollerabile. Quando il fatto di solito fa paura, le ragioni culturali servono a renderlo ancora più pericoloso e agli occhi della gente, e quindi ad aggravare le risposte. Ora, qui mi preme sottolineare che la disciplina penale dei reati culturali rischia di risultare pregiudizievole, ripeto, alle donne e ai minori. Quasi esclusivamente, ma non solo esclusivamente, vediamo poi dopo perché quasi esclusivamente, quando la disciplina penale considera con favore e non dunque con sfavore il fattore culturale e dunque punisce meno gravemente il soggetto. Perché? Ma perché il primo dato da cui bisogna partire è che spesso le culture di origine degli immigrati sono più patriarcali e maschiliste delle nostre, e dunque consentono oppure tollerano delle forme di asservimento della donna, dei minori, a volte dei più deboli, dei dipendenti, che non vanno tollerate. Io faccio degli esempi in questo senso, lo ius corrigendi del marito nei confronti della moglie, ma anche nei confronti, ius corrigendi con
ce l'avevamo con, anche noi,
sì,
però.
Con, certo, con, come disse quello lì che aveva ucciso la moglie col ferro da stiro, aveva preso una brutta piega. Ma comunque, senza arrivare a questi limiti di ius corrigendi, voglio dire, ius corrigendi con le cattive, sui figli, talora anche sui sottoposti, lo stupro del marito nei confronti della moglie, che non era tale, era sempre tollerato, perché il marito non poteva per definizione stuprare la moglie, i matrimoni imposti alla donna, le mutilazioni genitali, insomma ce ne sono. Ancora, in base a sempre a queste culture, i reati di sangue per violazione dell'onore maritale o familiare sono puniti con pene assai miti, come del resto avveniva in Italia, l'abbiamo ricordato, fino al 1981, per sia le lesioni per causa d'onore sia l'omicidio per causa d'onore. E vi ricorderò che io, guarda, ve lo voglio leggere la fattispecie che in Italia puniva l'omicidio per causa d'onore: chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, e la congiunzione carnale era illegittima quando i due non erano sposati, e mica in tutti i casi, è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni come nell'omicidio, ma da 3 a 7 anni. Di solito poi applicavano il minimo 3 e su quello davano la sospensione condizionale. Voi capite, non parliamo di come erano punite le lesioni per causa d'onore, che erano punite ancora meno gravemente, e proprio per lì era esclusa a priori la pena del caso. E allora, posto che in ogni caso le culture d'origine degli immigrati sono assai spesso più patriarcali e maschiliste delle nostre, qui mi ero dimenticato di spegnere, scusate,
si porta presso un campanile,
ecco. E che gli immigrati che provengono da certi paesi tendono a tenere comportamenti sopraffattori nei confronti di questi soggetti deboli, qualora il legislatore, aderendo alle motivazioni, insistono, sono, non posso, sto parlando, qualora il legislatore, dicevo, considerasse con benevolenza per questi fatti, tenendo conto di quello che ho detto in precedenza, perché sostanzialmente i soggetti che li commettono sono più vicini al reato e dunque culturalmente più vicini, dunque meno colpevoli sul piano della colpevolezza soggettiva per la gravità, meno grave soggettivamente, e Allora a questo punto rischiamo di dare delle pene che intimidiscono di meno soggetti già predisposti a commettere quel reato e sostanzialmente sguarniamo di tutela soggetti che invece sono particolarmente meritevoli di protezione. E qui ci troviamo di fronte a quel nodo gordiano di cui parlavo all'inizio. Riconoscere attenuanti o esimenti culturali è, a mio avviso, intrinsecamente giusto sul piano puramente retributivo, ma è controindicato sul piano preventivo. Addirittura ci potrebbe essere una controindicazione e queste tolleranza potrebbe addirittura contrastare con le indicazioni di alcune convenzioni internazionali. Penso per esempio alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, è una convenzione in vigore in Italia dal luglio dell'85. Cosa dice? Ve la leggo. Gli Stati devono prendere ogni misura adeguata per modificare gli schemi e i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne. Aggiungerei, con un apparente paradosso, che però anche quando i reati culturali sono puniti eccessivamente, riescono a volte a produrre vittime nei soggetti deboli. Per esempio, la iperpunizione delle mutilazioni genitali ha portato all'iperpunizione di molte madri che sono di solito, e di molte mammane, che poi sono i soggetti che mutilano queste ragazze. La stessa cosa potrebbe avvenire per il burka, visto che il burka lo portano le donne e non gli uomini. Ecco, io davvero ho finito e concludo dicendo che personalmente ritengo che la scelta tra punire poco in ragione della diminuita colpevolezza dell'autore per ragioni culturali, offrendo così una minorata difesa ai soggetti deboli e vittime di questi stessi reati culturali, e punire al di là della colpevolezza dell'autore, cioè punire troppo, per tutelare ad oltranza le vittime di questi reati, ecco, questa alternativa sia una di quelle scelte tragiche che sono ben conosciute a chi si occupa a tempo pieno del diritto penale. Sono scelte tragiche che costituiscono allo stesso tempo un motivo di inquietudine, ma anche un motivo di fascino per quanti si dedicano allo studio di quella cosa tremenda e sgomentante che è il diritto criminale. Ho finito.
Sono in attesa, se possibile, di
qualche... Io intanto ringrazio il professor Bernardi perché secondo me ci ha sollecitato una serie di...